Buonasera a tutti. Iniziamo questo terzo incontro del nostro percorso di fede. Nel primo incontro abbiamo visto l'oggetto della fede. Nel secondo incontro la fede come fiducia, come abbandono. E oggi invece vedremo la prima e più importante conseguenza della fede, la gioia. E proprio per questo vorrei invitarvi a iniziare con una preghiera che raccoglie tutta la teologia della Madonna, tutta la teologia di Maria. E questa preghiera è Magnificat, perché Maria è una donna allegra che canta: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Lo recitiamo tutti insieme, tanto credo lo conosciamo. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Tutto il nostro essere è fatto per la gioia. Non si può trovare uno che non voglia essere felice, diceva Sant'Agostino. Norma suprema di condotta, criterio davvero discriminante di tutta la nostra vita, è la ricerca della gioia. Anche quando pecchiamo, anche quando siamo su vie sbagliate, lo facciamo perché cerchiamo una gioia. Sicuramente c'è anche un falso modo di intendere la gioia. Sempre Agostino dice: non è certo che tutti vogliano essere felici, poiché chi non vuole avere gioia in te, che sei la sola felicità, non vuole la felicità. Ma in ogni caso l'uomo cerca di essere felice, cerca di essere contento. E se la gioia è un'attenzione di tutti gli uomini, a maggior ragione lo deve essere per i cristiani. La gioia è l'elemento chiave della nostra fede. Dall'Antico Testamento, con la gioia di Dio e dell'uomo nella creazione, fino all'Apocalisse, con la promessa della gioia senza fine e senza ombre, un fiume pieno di letizia percorre tutto quanta la Bibbia, certo con momenti anche di notte, di buio, ma con quella vittoria finale che mette tutto a posto e anticipa le ragioni della speranza in ogni momento. Allora vedete, è terribilmente falsa la presentazione di un cristianesimo nemico della gioia, come diceva Anatole France, o addirittura maledizione della vita, come diceva Nietzsche. Spesso i non credenti rimproverano ai cristiani il volto triste, come se non fosse vero che la loro fede è sorgente di felicità. Non molto tempo fa, 3 domeniche fa, predicavo un ritiro a una parrocchia di Orbassano, si venne a trattare anche questi temi. Alla fine venne una signora e mi disse: ma sa che lei ha detto delle cose che mi sconvolgono. Quando ero bambina, le volte che io ridevo, la mia mamma diceva: vergognati, vatti a confessare, non devi ridere. Ecco, si pensa che il cristianesimo sia qualche cosa contro il piacere, contro l'allegria, contro la felicità, ma invece tutto l'Antico e il Nuovo Testamento sono pervasi da questo senso di gioia. Già l'Antico Testamento è un preludio alla gioia cristiana. Isaia dice: io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio. Innanzitutto c'è una premessa da fare. Il nostro Dio è un Dio allegro. Noi siamo abituati a pensare Dio come un giudice severo o come quel barbone là che crea nella Cappella Sistina con quello sguardo così, così austero, ecco, così, così triste. No, Dio gode nel beneficare gli uomini, dice Geremia. E Romani 14 Paolo dice: il regno di Dio è gioia. Isaia pone la gioia come una delle caratteristiche del giorno del Signore. Ma proviamo a prendere un po' sul serio tutti questi testi d'avvento meravigliosi che la Chiesa ci dona. Ma andiamoli a rileggere insieme. Isaia 9. Tu hai moltiplicato la gioia, tu hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la preda. Oppure Isaia 12. Ecco, Dio è la mia salvezza, io confiderò, non temerò mai, perché mia forza e mio canto è il Signore. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime, cantate inni al Signore perché ha fatto cose grandiose. Ciò sia noto in tutta la terra. Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. Quando io sento leggere queste letture, gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, mi viene male, andrei là a prendere a schiaffi il lettore, sono cose vergognose. Pensate alla lettura dell'altra volta, Sofonia, domenica scorsa, no? La prima lettura. Gioisci, figlia di Sion, esulta Israele. Apro una parentesi, mio figlio è andato in una chiesa dove ha sentito dire il profeta Sofonia, no? Rallegrati figlia di Sion, ecco, siamo arrivato a casa, anche lui era verde, ma comunque, gioisci figlia di Sion, esulta Israele, rallegrati con tutto il cuore figlia di Gerusalemme. Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente, esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia come nei giorni di festa. Attenzione, il soggetto è Dio. Il verbo che noi traduciamo esultare, teoricamente è il verbo danzare. Ma soltanto che i nostri biblisti hanno paura di dire che abbiamo un Dio ballerino, un Dio danzatore, perché il testo ebraico dice che Dio danzerà per te con grida di gioia. E quando anche non ballasse, un Dio che grida di gioia per me. Perché esiste Carlo, Marco, Silvia, Paola, Fabia, Luigi, Enrico, Piero, Anna Maria, eccetera. Vi immaginate? Dio grida di gioia per noi, esulta, danza. È lo stesso verbo che si usa, per esempio, quando nel racconto della Visitazione si dice che il bambino sobbalzò nel seno della Vergine, danzò nel seno della Vergine, è il verbo della danza. E vi ho già detto, quando parlavamo di quei brani, che il riferimento è ai danzatori che ballavano di fronte all'Arca Santa. Pensate a Davide, è un Dio ballerino, è un Dio allegro, è un Dio festoso. Allora Israele è contento. Israele è un popolo pieno di gioia. Perché? È pieno di gioia prima di tutto per essere stato scelto, e per essere stato scelto nonostante la sua indignità. Deuteronomio 7. Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete fatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama, vi ama. Il Signore ci ha scelti non perché siamo bravi, belli, buoni, ma perché ci ama. Magari siamo i più piccoli, i più peccatori, i più disgraziati, dei falliti, va a sapere. Eppure il Signore ci ha scelti e ci ama. E allora ecco Levitico 26, camminerò in mezzo a voi. E poi questa formula, che è una formula nuziale, sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo, come dicono i due sposi nel Berit: io sarò tua, tu sarai mio. Io sono il Signore vostro Dio che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto, che ha spezzato il vostro giogo, che vi ha fatto camminare a testa alta. Ecco, Israele gode perché Dio lo ama di un amore eterno, di un amore forte come la morte, dice il Cantico dei Cantici, di un amore tenerissimo come quello di una mamma col suo pupo, dice Isaia 49, come quello di un padre verso un figlio primogenito, dice Esodo 4. E allora da questo sentirsi amati scaturisce la gioia. Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano, Salmo 40. Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Ma vedete come siamo disobbedienti? Ci presentiamo al Signore con esultanza, lo serviamo con questa gioia, lodatelo, benedite il suo nome. Neemia 8. Non vi rattristate mai, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Stampiamocelo in testa. Non vi rattristate mai, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Israele gode perché è amato da Dio, gode perché questo Dio è un Dio potente. Tu sei il Signore, il Dio di ogni potere e di ogni forza. Non ce n'è altri fuori di te che possa proteggere Israele. Giuditta capitolo 9. Israele gode perché Dio ha creato il mondo e si compiace di tutte le sue creature. E allora il Salmo 92, mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per le opere delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, come sono profondi i tuoi pensieri. E poi quei salmi bellissimi in cui addirittura tutta la creazione è invitata a gioire. Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare quando racchiude. Immaginate tutti i pesciolini che devono essere contenti. Esultino i campi e quanto contengono, si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore che viene. Guardate un bosco e dice: rallegrati, Signore, rallegrati, bosco, rallegratevi, piante, perché il Signore sta per venire. Ecco, vedete, tutta la creazione è invitata a dar lode a Dio, e nello stesso tempo la creazione è motivo di gioia, è motivo di gioia. E chi sa vedere sa anche adorare, sa ringraziare, sa godere per il fatto di trovarsi arricchito da questi doni del Signore. Ma bisogna avere questa capacità di stupore, di visione. Israele gode perché Dio è provvidenza. Pensate Deuteronomio 32. Egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari, lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla dell'occhio. Come aquila veglia sulla sua nidiata e vola sopra i suoi nati, così Dio spiegò le sue ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Gli fece succhiare miele dalla rupe, olio dai ciottoli della roccia. E addirittura Israele dovrebbe essere così contento per sentirsi amato da Dio, protetto da Dio, coccolato da Dio, che in Deuteronomio 28 c'è una frase molto dura: poiché non avrai servito il Signore tuo Dio con gioia, servirai i tuoi nemici che il Signore manderà contro di te. Cioè, non essere allegri è un peccato. Se tu non servi Dio con gioia, cadrai nelle mani dei tuoi nemici. Perché la gioia deriva dalla coscienza che Dio mi salva sempre. È il Dio che ci ha liberati dalla schiavitù d'Egitto. È il Dio che ha guardato la nostra oppressione. E allora io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore. Una salvezza che non solo afferra la storia, ma afferra il cuore dell'uomo. C'è un posto leggero. Ah, prego. Allora capite perché il salmista dice: hai messo nel mio cuore più gioia di quando abbondano vino e frumento. Israele gode perché Dio ci perdona tutto, perché Dio ci perdona tutto. Egli perdona tutte le tue colpe, non ci tratta secondo i nostri peccati, ma come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di chi lo teme. Salmo 103, famoso Salmo 51, purificami con issopo, sarò mondo, lavami, sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa spezzate. E nel Nuovo Testamento si dirà che c'è più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Stiamo per celebrare il Natale, cioè la nascita di Gesù, che etimologicamente vuol dire Dio salva. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Non c'è nessuno, per quanto abbia un peccato grande, terribile, mostruoso, che non possa essere sicuro che il Figlio di Dio ha sparso il suo sangue anche per lui, che il Signore perdona tutte le nostre colpe, i nostri pasticci, le nostre confusioni, le cose che neanche noi capiamo bene nella nostra vita. Ecco, un altro motivo di gioia per Israele è la presenza di Dio nel Tempio. Isaia 65: si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare. Farò di Gerusalemme una gioia e del suo popolo un gaudio. Gerusalemme, recita il Salmo, è la gioia di tutta la terra. E allora in questi giorni leggiamo Isaia: rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l'amate, sfavillate di gioia con essa, così succhierete al suo petto. Ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la prosperità. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. In Gerusalemme sarete consolati, voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. E allora ecco i salmi che dicono: gioirai davanti al Signore tuo Dio, tu, tuo figlio, tua figlia, il levita che sta nella città, l'orfano e la vedova che stanno in mezzo a te. Il Signore è presente in Gerusalemme, nel Tempio si celebra la sua presenza, questo è motivo di gioia, così come motivo di gioia è la legge. Allora qui dovete avere sempre molto chiaro, nella Bibbia le norme etiche non sono delle prove per l'uomo, non sono delle tentazioni, sono la via della felicità. Voi sapete che già da Deuteronomio 28:30 inaugurano quella che è la teologia delle due vie, che parte da un principio: Dio è la festa, Dio è l'allegria, Dio è la felicità. Se stai dalla parte di Dio, osservando le sue norme, anche tu sarai allegro, felice, contento, prospero. Se invece ti allontani da Dio, ti allontani dalla fonte della felicità. E allora ti voti alla negatività, alla sofferenza, ai patimenti, alla distruzione, alla morte. Allora capite perché i salmi acclamano la legge come fonte di gioia. Beato l'uomo che si compiace della legge del Signore e la sua legge medita giorno e notte. Salmo 1. Salmo 119, famoso salmo della legge: nel seguire i tuoi ordini è tutta la mia gioia, più che in ogni altro bene. Mia eredità sono per sempre i tuoi comandamenti, sono essi la gioia del mio cuore. Io gioisco per la tua promessa, come uno che trova grande tesoro. Desidero la tua salvezza, o Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia. Quando non sapete bene cosa fare nella vita e avete dei problemi etici, seguite la legge di Dio perché sarete contenti. Chi segue la legge del Signore, è la legge che fa l'uomo perfetto, è la legge che rende l'uomo pieno di gioia, anche se lì per lì sembra dura, sembra ascetica, sembra di rinuncia. Seguire la strada del Signore è gioia, e avere il centuplo già in questa terra, già in questa terra, e in sorte poi la vita eterna. Ecco, vedete, sono alcuni temi della gioia dell'Antico Testamento, no? Giustamente il salmista parla del Dio della mia gioia e del mio giubilo, e canta: con voci di gioia ti loderà la mia bocca, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. Beato il popolo che ti sa acclamare e che esulta tutto il giorno nel tuo nome. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. E allora, grande conclusione, il Salmo 98: acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia, cantate inni al Signore con l'arpa e col suono del corno, acclamate davanti a Lui. Frema il mare quanto contiene, il mondo e i suoi abitanti, bellissimo, i fiumi battano le mani. Guardate l'espressione: esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene. Una gioia cosmica. Pensate a certe nostre liturgie, tutti volti seri, tutti freddi, no? Quegli abbracci della pace che sono delle robe spaventose, vum vum, ti giri verso il vicino con un'occhiataccia, magari lo guardi neanche. La gioia, chi entra nelle nostre assemblee percepisce questa gioia dei credenti, dei salvati, dei liberati, degli amati da Dio. Ma vedete, la cosa più grande è che noi siamo la gioia di Dio. Tutta la creazione è gioia di Dio, eh? Sapienza 11, tuo Dio ami tutte le cose esistenti. Salmo 104, questa è la gloria del Signore per sempre. Il Signore si rallegra in tutte le sue opere, ma è soprattutto l'uomo che è la gioia di Dio. Isaia, in quel magnifico brano del capitolo 62, ci presenta Dio come un innamorato cotto dell'uomo, il quale chiama Israele con le parole dolci dell'amante, del fidanzato. Le Bibbie traducono mio compiacimento, ve l'ho già detto altre volte, ma è cocca mia, mio tesoro, mio angelo, mia dolcezza. E poi si arriva a dire come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Stampatevelo nel cuore. Pensate a questo. Dio ha perso la testa per noi. Dio ci contempla estasiato. Dio esulta e freme di felicità per noi. Dio tutte le mattine si alza e si frega le mani contento perché ciascuno di noi esiste. Ciascuno dica il suo nome. Il Signore al mattino freme ed esulta di gioia, dice il testo, come lo sposo gioisce per la sposa, gli viene il batticuore, è contento, si emoziona perché io esisto. Perché io esisto. Guardate che se pensassimo a questo non esisterebbe più l'ansia, non esisterebbe più la depressione, non esisterebbe più la paura. Se noi in ogni momento ricordassimo che siamo così importanti per Dio, ecco, mai più nella vita ci sarebbe spazio per la tristezza, per la sfiducia in noi stessi. Infine, nell'Antico Testamento c'è la gioia per l'attesa del Salvatore. Tant'è vero che quando Gesù parla di Abramo, dirà: Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. Ma in questi giorni avremo tutti annunci di gioia. Fate che calino nel vostro cuore, che entrino nelle profondità di voi stessi, che non siano le solite parole che sentiamo tutte le notti di Natale, ma pensate a Isaia 9, che leggeremo la notte santa: il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Ma tu hai moltiplicato la gioia, tu hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete, come quando si spartisce la preda, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Oppure ancora, esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re. Vedete, l'attesa del Messia è l'attesa della gioia più piena. E difatti, se questo tema della gioia era già così forte nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento viene davvero enfatizzato. Nel Nuovo Testamento abbiamo 11 volte il verbo agallomai e 5 volte agalliasis, che indica la gioia cultuale, la gioia liturgica. Ma abbiamo 14 volte eufraino, di cui 8 in Luca, 3 in Paolo e 3 nell'Apocalisse, ed efrosyne, 2 volte negli Atti, che esprimono la gioia interiore, che però diventa esteriore, diventa giubilo, diventa salto, diventa danza, diventa manifestazione esteriore. E infine abbiamo soprattutto il verbo kairein, rallegrati, 74 volte, e il sostantivo kara, gioia, 59 volte. Presi insieme, i verbi della gioia, kairo, e il sostantivo kara, compaiono 20 volte in Luca. Luca è il Vangelo di quest'anno, sapete che è l'evangelista della gioia, Dante lo definì scriba mansuetudinis Christi, lo scriba della dolcezza, della mansuetudine di Cristo. 18 volte in Giovanni, 12 in Matteo, 14 nella lettera ai Filippesi, 15 nella seconda ai Corinti, 7 nella lettera ai Romani, 6 nella lettera ai Tessalonicesi. E qual è l'oggetto di questa gioia? È Gesù. E non per niente Gesù sintetizza il suo messaggio con che parola? Evangelion, gioiosa novella. Tutto quello che Gesù è venuto a portarci è una gioiosa notizia, è il Vangelo. Certo, la gioia cristiana passa attraverso Gesù Cristo, perché è Lui che ci comunica la vita divina, Tant'è vero che Giovanni può dire: noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. E nella prima lettera: noi abbiamo udito con le nostre orecchie, abbiamo veduto con i nostri occhi, noi abbiamo contemplato e le nostre mani hanno toccato il Verbo della vita. Ecco, Cristo è davvero la strada obbligata della gioia cristiana, perché lui che mi inserisce nel mistero di Dio. Ma anche di Gesù noi spesso abbiamo un'immagine interiore un po' austera, un po' seriosa. Forse abbiamo tutti in mente il Gesù incavolato di Pasolini del Vangelo secondo Matteo, ve lo ricordate? Era sempre là che brontolava. In realtà Gesù nella sua vita terrena ha fatto l'esperienza di tutte le nostre gioie. Gesù ammira gli uccelli del cielo, ammira i gigli del campo, esalta volentieri la gioia del seminatore, la gioia del mietitore, la gioia dell'uomo che scopre un tesoro nascosto, la gioia del pastore che ritrova la sua pecora, della donna che ritrova la sua moneta perduta, la gioia degli invitati al banchetto, la gioia delle nozze, la gioia del padre che ritrova il suo figlio che era perduto, la gioia della donna che aveva appena dato alla luce un bambino. Ecco, queste gioie umane sono così importanti per Gesù che diventano sacramento, che diventano segno delle gioie celesti. E da parte sua Gesù manifesta la sua gioia, la sua tenerezza, la sua soddisfazione quando incontra i fanciulli che si avvicinano a lui, quando si avvicina al giovane ricco, fedele e sollecito di fare di più, quando incontra gli amici che gli aprono la casa, come Marta, come Maria, come Lazzaro. Ecco, la sua felicità è vedere la parola accolta, è vedere gli indemoniati liberati, è vedere la peccatrice o un pubblicano come Zaccheo convertirsi, è vedere una vedova che dà nel tesoro del Tempio olon ton bion tutta la sua vita, cioè fa tutto ciò che aveva, ma tutta la sua vita, olon ton bion, che offre a Dio tutta la sua vita. Gesù esulta quando vede che i piccoli sono i destinatari della rivelazione del regno, regno che rimane nascosto ai dotti e ai sapienti. Ecco, quando si legge che Cristo in Paolo ha condiviso in tutto, eccetto che il peccato, la nostra condizione umana, vuol dire che Gesù si è fatto carico di tutte le nostre gioie. Tant'è vero che quando arriva nella sinagoga di Cafarnao, prende il testo di Isaia e dice di essere venuto ad annunziare ai poveri il Vangelo della salvezza, cioè la lieta novella della salvezza, e agli afflitti la gioia. Lo scopo di Gesù è creare gioia e seminare gioia. Quindi Gesù era un uomo gioioso, che sapeva godere dell'amicizia, che sapeva godere della buona tavola, con una buona forchetta, lo sapete, tant'è vero che i suoi avversari dicevano: tu e i tuoi siete dei mangioni e dei beoni, guarda invece i discepoli del Battista, no? Che sono lì austeri, tristi, fanno penitenza. E Gesù dice: ma che volete fare penitenza quando c'è lo sposo con voi? Pensate che bello. Gesù, che è amante delle bellezze della natura, che tante volte ha citato nelle sue parabole. Ecco, nell'esistenza di Gesù c'è stato spazio per una vita umanamente bella, arricchita dalla gioia dell'amicizia, circondata dall'amore della creazione, illuminata da uno sguardo d'amore e di misericordia su tutte le esperienze umane. E per quello che in Giovanni si legge più volte, che in Gesù c'è la carà pepleromene, la gioia piena, la gioia piena. Se guardate la vita di Gesù, è sempre cosparsa da questa sottolineatura della gioia. Godetevi il Natale in questi giorni e vedrete come tutto il Natale è all'insegno della gioia. Innanzitutto al momento della vocazione di Maria, quella che una volta si chiamava Annunciazione, dove voi sapete, ve l'ho già detto altre volte, l'angelo non è così scemo da dire ciao Maria o Ave Maria, ma gli dice: Caire, rallegrati, esulta. Grazie al cielo l'ultima traduzione della CEI, quella del 2008, ha corretto questa bestemmia e non dice più ciao Maria, ma dice rallegrati Maria, perché Maria è la figlia di Sion, incarna la figlia di Sion, a cui erano state rivolte tutte le profezie di Zaccaria, di Sofonia, di Gioele, che avevano invitato la figlia di Sion alla gioia. Quindi Maria riceve un comando: rallegrati, sii allegra. Questo già vi distrugge tutte le Madonne che piangono. Se una Madonna piange, non è la Madonna vera, perché Maria ha ricevuto un comando: rallegrati, figlia di Dio. Piangesse, disobbedisce, peccatrice, non sarebbe più immacolata. Quindi le Madonne devono essere allegre. Tant'è vero che Maria capisce talmente questa cosa che l'unica volta che apre bocca nel Vangelo, cosa dice? L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Non era scema, sapeva che una spada l'avrebbe trapassato l'anima, sapeva che ci sono i poveri, gli oppressi, ma lei dice, ma lei canta questo Dio che esalta gli umili, che abbassa i superbi, che gli affamati li riempie di beni e i ricchi li svuota, che soccorre Israele suo servo. E risponde all'angelo con quella bellissima frase, che noi traduciamo sia fatta a me secondo la tua parola, ma in realtà in greco è un ottativo, che esprime un desiderio, una gioia. La traduzione corretta sarebbe: sono proprio contenta che avvenga quello che hai detto, non desidero altro. Ecco, Maria è modello del credente perché Maria è gioiosa. E quando la prima comunità cristiana vuole lasciarci un ricordo di Maria, vuole dirci: ma come la pensava la mamma di Gesù? Gli mette in bocca questo inno antichissimo, che è il Magnificat, che è il più bello, che è il più allegro inno che noi troviamo in tutta la Bibbia. Ecco perché Maria è una figura luminosa, gioiosa, è la madre della gioia, la madre della gioia. Noi l'abbiamo fatta trafitta da sette spade, poveretta, tanta trafitta da sette spade, ma ha sempre mantenuto la gioia, perché altrimenti non avrebbe obbedito a quel caire che Gabriele le aveva intimato. E allora ecco che quando Maria va alla cugina Elisabetta, Giovanni Battista esultò di gioia, o danzò di gioia nel seno di lei. Alla natività l'angelo dice ai pastori: vi annuncio una grande gioia che è per tutto il popolo, oggi è nato per voi il Salvatore. I magi, quando vedono la stella fermarsi a Betlemme, provarono una grandissima gioia. I pastori se ne andarono pieni di gioia. Vedete, il tema dell'annunciazione è sempre il tema della gioia. Perché i padri dicono che nell'incarnazione Gesù prende su di sé la nostra povera umanità, con i nostri problemi, con le nostre angosce, con le nostre paure, con le nostre confusioni, con le nostre ansie, con le nostre malattie, con la nostra morte. L'incarnazione compie il progetto creaturale di Dio. Liberiamoci dalle solite visioni antiche di un'incarnazione per il peccato degli uomini, quasi che se l'uomo non avesse peccato Gesù non si sarebbe incarnato. Questa è un'eresia, perché in Giovanni si dice che in principio era il Verbo. Quindi era nel progetto del Padre da sempre che la seconda persona della Santissima Trinità diventasse uomo. E perché? Per prendere su di sé la finitudine creaturale, per prendere su di sé le mie paure, i miei dubbi, le mie debolezze, le mie angosce, le mie ansie, la mia morte, e trasfigurarli nella vita di Dio. E allora ecco, il Natale è il momento in cui si realizza lo sposalizio, dicono i padri, tra la divinità e l'umanità, in cui Dio si fonde con la nostra umanità. Dio si unisce in modo indissolubile ed eterno nella persona del Figlio alla nostra umanità. E allora ecco che la gioia del Natale scaturisce proprio da questo, dal fatto che Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio, come diceva Sant'Agostino, come diceva Sant'Anselmo. Ecco, scaturisce dalla contemplazione di questo mistero per cui quella tua paura, quella tua ansia, quella tua preoccupazione sono state prese su quella mangiatoia da quel piccolo bambino. Ormai ce le ha lui, te le ha tolte, ti ha liberato, ti ha salvato. Ricordatevi bene che la parola sozein, che noi traduciamo salvare in greco, vuol dire anche guarire. Ti ha guarito, ti ha tolto veramente tutte le tue dimensioni di negatività. Scriveva Giovanni Crisostomo In questo giorno, il giorno del Natale, è stata piantata sulla terra la condizione dei cittadini celesti. Gli angeli entrano in comunione con gli uomini, i quali si intrattengono senza timore con gli angeli. Ciò perché Dio è sceso sulla terra e l'uomo è salito al cielo. Ormai non c'è più separazione tra cielo e terra, tra angeli ed esseri umani. E la liturgia bizantina canta: «O mondo, alla notizia del parto di Maria, tutti cantano e danzano, anche tu canta e danza, con gli angeli e i pastori glorifica colui che ha voluto mostrarsi bambino, lui che è il Dio di prima dei secoli». Quindi la nascita di Gesù è tutta sotto il segno della gioia, ma anche il ministero di Gesù. E vi ho detto prima, Gesù dice: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Se voi leggete i Vangeli, soprattutto Luca, tutto il ministero di Gesù è una seminagione di allegrezza, di felicità. La folla esulta sempre, soprattutto in Luca, per tutte le meraviglie che Gesù compie. Pensate alla donna che non regge più dalla gioia e si mette a gridare: beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha nutrito. Pensate alla gioia di Maria di Magdala, liberata da tutto il male, i famosi 7 demoni. Pensate alla gioia di Zaccheo, che inaspettatamente riceve Gesù nella sua casa, pieno di gioia, annota Luca. Alla gioia del lebroso, alla gioia del cieco nato, alla gioia del paralitico, alla gioia della madre vedova che si vede restituita il figlio, alla gioia di Marta e Maria, alla gioia delle folle che erano talmente contente di seguire Gesù che ci viene detto si dimenticavano persino di mangiare. E Gesù dice: ma no, poveretti, fermatevi, mangiate. Nel giorno dell'ingresso a Gerusalemme, tutta la folla dei discepoli, esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto. Sicuramente la gioia tocca i suoi vertici più alti nel giorno della Pasqua. La Pasqua, la resurrezione di Gesù, è veramente un'esplosione fantasmagorica, no, di gioia. Pensate a questa gioia che passa dagli angeli alla Maddalena, alle donne, agli apostoli, ai discepoli di Emmaus. Abbandonato in fretta il sepolcro, Matteo 28, con timore e gioia grande le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Giovanni 20, i discepoli gioirono nel vedere il Signore. E Gesù risorto, tutte le volte che appare ai suoi, non gli dice ciao, gli dice kairete, cioè rallegratevi, siate allegri, lo stesso comando dell'angelo Maria. Certamente la resurrezione è proprio il momento culminante in cui le nostre tristezze, le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, le nostre confusioni sono sussunte dal Cristo nella sua croce e annientate per sempre nella gloria della resurrezione. Ecco perché la Chiesa la notte di Pasqua canta l'exultet, vi ricordate? Esultino i cori degli angeli, si celebri nel gaudio i misteri divini, la tromba annunzi la vittoria del Re, si rallegri anche la terra, goda pure la Madre Chiesa. Un autore cristiano dei primi secoli, Eusebio di Seleucia, ha coniato una frase che è diventata molto di moda nel postconcilio. Aveva scritto Eusebio di Seleucia: la resurrezione di Gesù ha fatto della vita dei cristiani una festa senza fine. Dico questo perché chi, come tanti della mia generazione, andava a Tesée, frequentava Tesée, si ricorda che il primo grande libro di quel santo, che fu padre Roger Schütz, fu proprio «La tua festa non abbia mai fine», riprendendo questa frase di Eusebio da Seleucia. Ecco, dobbiamo davvero credere che la resurrezione di Cristo anima, come diceva Schütz, nelle profondità dei vostri cuori una festa senza fine. Queste cose le ho proprio sentite dalla sua voce tante volte. Ecco, la Pasqua è veramente sorgente in noi di una festa senza fine. Ecco perché la Pasqua veniva definita letissimum spatium, cioè spazio lietissimo. grandissimo, spazio di gioia grandissima, traboccante di gioia, lo dice Tertulliano, e lo dice non soltanto riferito ai 50 giorni del periodo pasquale, ma a ogni settimana in cui il credente nell'Eucaristia domenicale rivive la Pasqua. C'è una gioia anche per l'ascensione. Guardate che anche quando Gesù va via, i discepoli non erano tristi, erano, si dice, pieni di gioia. Tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Perché? Perché uno di noi si è assiso alla destra del Padre. Perché uno di noi è andato a prepararci un posto. Vi ricordate Gesù che dice: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi porterò con me, perché siate anche voi dove sono io. E Paolo scrive nella lettera agli Efesini: Dio, ricco di misericordia, ci ha fatti rivivere con Cristo, e colui che ci ha anche risuscitati ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo. Ma se volete, se non siete ancora già all'apice della gioia, a sto punto contemplate la Pentecoste. Se c'è un evento festoso, se c'è un evento allegro, è lo Spirito Santo che scende sulla prima Chiesa. Tant'è vero che voi sapete, Paolo lo dice chiaramente, volete sapere se una cosa viene dal maligno o viene dallo Spirito? Il frutto dello Spirito è la gioia, è la gioia. Per questo gli Atti dicono sempre: i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Paolo scrive ai Tessalonicesi: avete accolto la parola con la gioia dello Spirito Santo anche in mezzo alle grandi tribolazioni. Ai Romani scrive: il regno di Dio non è questione di gioia, di cibo, di bevanda, ma è gioia nello Spirito Santo. Vedete, lo Spirito Santo è gioia. Perché è gioia? Perché aveva già detto Ezechiele nell'Antico Testamento che Dio avrebbe fatto il primo trapianto cardiaco della storia. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, porrò il mio spirito dentro di voi. Attenzione, da un punto di vista etimologico, qui c'è un parallelismo tra cuore di carne e Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il cuore di Dio, è il cuore di Dio. Lo Spirito Santo è il cuore di Dio che viene trapiantato in noi. Noi ormai siamo tutti dei trapiantati cardiaci a cui è stato tolto il cuore di pietra ed è stato messo il cuore di Dio che è agape e che è gioia, lo Spirito Santo. E allora davvero il cuore divino del Padre e del Figlio che si comunica agli uomini forma in essi davvero un cuore nuovo. Ecco perché la gioia cristiana è marcata dall'azione dello Spirito Santo. Ecco perché lo Spirito è chiamato, vi ricordate nella sequenza di Pentecoste, ospite dolce dell'anima. Questo Spirito che attesta il nostro cuore che siamo figli di Dio, Romani 8. Questo Spirito che se ha risuscitato Gesù dai morti, darà la vita anche ai vostri corpi mortali, Romani 8. Questo Spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo cosa sia conveniente domandare, ma questo Spirito intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. Ecco perché Origene diceva: se chi crede è munito della forza dello Spirito Santo, è certo che avrà sempre la pienezza della gioia. Chi ha questo cuore di Dio che è lo Spirito non potrà che essere un uomo di gioia. Vedete, la gioia cristiana non è il frutto di eventi esterni, non è frutto del fatto che le cose ti vadano bene, non è che i cristiani abbiano meno tribolazioni, meno persecuzioni, meno malattie, meno morti degli altri. La gioia cristiana è gioia nella fede, è gioia in Cristo. Più di 100 volte lo dice Paolo questo in Cristo nelle sue lettere. Ed è talmente gioia in Cristo che nulla ti può togliere, che Paolo dice che quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato perdita a motivo di Gesù. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte le altre cose e le considero come spazzatura ai fini di guadagnare Cristo. Questo è bellissimo, eh. Io sono triste perché mi manca quello, mi manca magari la salute, mi manca un amico, mi manca il lavoro, ma queste cose sono spazzatura, dice Paolo, in confronto alla gioia di Cristo, no? E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventando conforme alla sua morte, con la speranza però di giungere alla risurrezione dei morti. E allora Paolo, sapete, canterà: e allora né tribolazione, né angoscia, né fame, né nudità, né spada, né morte, né vita, né alcunché di creato ci potranno separare dall'amore di Cristo. Ero ad Assisi l'8 dicembre al matrimonio di amici dei miei figli, amici anche miei, e mi ha colpito che ho visto un eremita, uno straccione, che sotto la neve, con i piedi gonfi, pieni di geloni, è salito su un palco improvvisato e parlava alla gente, vestito di stracci, nudo, senza scarpe, senza niente. E quest'uomo, molto colto, faceva un discorso bellissimo, molto sereno. Diceva: vedete, in questi giorni leggete tutti i momenti, il tale si impicca perché non ha più lavoro, il tal altro si uccide perché gli è fallita la ditta. Ma pensate al dono del poverello d'Assisi, che ci fa capire che l'unica grande gioia è Dio. E anzi, la povertà a volte può anche essere il momento in cui tu trovi una gioia più profonda. La vita non vale per le cose che abbiamo, la vita vale per la gioia che Cristo ci dà. E io guardavo quell'uomo e ho detto: ma sei mezzo matto. Poi, a furia di sentirlo, ho detto: ma dice delle cose bellissime. Poi ci siamo anche avvicinati, Fabio ed io, gli abbiamo chiacchierato insieme e ci è parso che avesse degli occhi di cielo. Ti guardava proprio trasfigurato. Fabio guardava più i geloni dei piedi di quest'uomo perché ne rischiava. Ecco, ma abbiamo veramente capito che quest'uomo ci riportava all'essenziale, ecco, come i grandi santi. Perché la gioia del credente è una gioia in Cristo, perché siamo trasformati in Lui, perché siamo delle creature nuove, perché tutta la creazione ormai, vediamo i terremoti, le guerre, la siccità, l'inquinamento, eppure in Romani 8 leggiamo: la creazione tutta attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio, la creazione tutta nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Ecco, il credente è colui che esulta perché il Signore ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo figlio diletto, Colossesi 1:3. Il credente è colui che esulta perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Ecco, il credente è colui che esulta perché si sente figlio nel figlio, figlio di questo padre, di poter chiamare Dio padre, di partecipare alla sua vita divina. Il credente è colui che esulta perché Dio mi ha sposato, perché io sono lo sposo di Dio in Cristo, perché l'antica alleanza, la berit, il patto nuziale, ora si è realizzata nella nuova e definitiva alleanza in Cristo, in cui appunto la mia carne umana è stata presa e divinizzata dal Figlio. Il credente è colui che esulta perché Dio abita in noi. Ma ci pensiamo, noi cerchiamo Dio sempre lontano, ma Dio abita in noi. Siamo dei tabernacoli viventi, siamo dei templi ambulanti. Quando ci incontriamo dovremmo genufletterci uno davanti all'altro. Giovanni 14. Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e noi verremo in lui, prenderemo dimora presso di lui. 1 Giovanni 4. Se ci amiamo, Dio rimane in noi. Da questo si riconosce che rimaniamo in lui ed egli in noi, che ci ha fatto il dono del suo spirito, del suo cuore. Chiunque riconosce che Gesù è figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo? Noi siamo il tempio del Dio vivente, 1 Corinti, 2 Corinti. Ecco perché Sant'Agostino, commentando la scrittura, diceva: siate sempre giocondi o giusti. Già, Forse i fedeli, udendo siate giocondi, pensano ai conviti, preparano i bicchieri, aspettano il momento di coronarsi di rose. Ma stai attento a quel che segue. Siate giocondi nel Signore. Tu aspetti la primavera per fare allegria, ma la tua gioia è nel Signore ed Egli è sempre con te. Non in una sola stagione, lo hai di notte, lo hai di giorno, da Lui ti verrà sempre la gioia. E ancora scrive, e questo, dice San Giovanni, ve lo scriviamo perché la vostra gioia sia piena. La vita beata, continua Agostino, è proprio questa, godere tendendo a te, godere di te, godere a causa di te, questo e non altro. E allora ecco, tu sei il Dio della mia gioia e del mio giubilo. Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome, sempre salmi. Esulterò di gioia per la tua grazia. San Giovanni della Croce e Teresa d'Avila, i due grandi mistici del Carmelo, tutti e due dottori della Chiesa, dicono che il motivo della festa senza fine in noi è perché Dio abita in noi e ci dà il gusto di Dio, il gusto di Dio. Dio viene sentito in tutta la sua dolcezza, in tutta la sua forza. Teresa dice, pensai allora che come una spugna che si imbeve si impregna d'acqua, così l'anima mia si impregnava di divinità e allora godeva delle tre persone divine che teneva in sé. Giovanni della Croce, o anima bellissima fra tutte le creature, che tanto brami sapere dov'è il tuo diletto per incontrarlo e unirti a lui. Sei tu stessa la stanza in cui egli dimora, sei tu stesso il nascondiglio in cui egli si cela. Puoi rallegrarti davvero, sapendo che tutto il tuo bene, l'oggetto della tua felicità, ti sta così vicino, abita in te. Che vuoi di più, anima, e che cerchi fuori di te, quando dentro di te hai le tue ricchezze, i tuoi diletti, la tua soddisfazione, la tua abbondanza, il tuo regno, cioè l'amato che desideri e che brami. Qui amalo, qui desideralo, qui adoralo. Certo, questo procedimento esige un'ascesi. Cioè i cristiani, per diventare uomini e donne di gioia, devono fare un percorso, devono fare un lavoro, devono vincere quello che i padri dicevano, il verme della tristezza, della malinconia, dell'accidia, che spesso ci rosicchia il cuore, ci svegliamo arrabbiati, tutta la giornata abbiamo un'inquietudine. Ecco, questo è un verme, no? Che veramente il demonio ti mette dentro per rovinarti l'anima. Tant'è vero che Agostino diceva ci sono febbri, no? Che noi chiamiamo vizi capitali, che come serpenti strisciano in fondo all'anima pronti a mordere. L'ottavo vizio capitale è la tristezza, è la malinconia, il più grave di tutti gli altri. Satana non è più il leone ruggente, che diceva Pietro. Satana diventa questa apatia, questa fiacchezza, questi volti scuri, questo stress, questa tensione che ci portiamo dentro. Il credente deve fare un cammino spirituale per combattere questo verme che ci baca il cuore. Il credente deve fare una lotta per distruggere questo serpente subdolo che cerca di fregarci. Scrive Santa Teresa d'Avila, spesso troppo immersi nelle cose del mondo, ingolfati negli affari, ingolfati nei traffici e negli onori, non avanziamo. Voi sapete che vede la vita spirituale come un castello, no? E dice, non siamo più capaci di camminare verso la stanza centrale del castello dove abita il tuo amato, dove c'è il talamo nuziale in cui incontrerai il tuo Signore. E allora Agostino prega, tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato, tu eri dentro di me, ma ero io che stavo fuori, ti cercavo qui, gettandomi deforme sulle belle forme delle tue creature, ma tu eri con me, ero io che non ero con te. Tu mi hai chiamato e il tuo grido ha vinto la mia sordità, hai brillato e la tua luce ha vinto la mia cecità. Hai diffuso il tuo profumo e io l'ho respirato. Ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio della tua pace. Ecco, questa pace, questa gioia che troviamo in Gesù, come Paolo ripete più di 100 volte nelle sue lettere. Allora, Dio è un Dio allegro che danza in mezzo a noi. Gesù fu uomo di gioia, fu uomo di letizia, che portò l'Evangelion, la lieta novella, che venne per portare agli afflitti la gioia. Tutto il Vangelo è percorso da questo invito alla gioia. I cristiani devono diventare uomini di gioia. Ecco perché si dice che la gioia, la frase che non vi ho letto ma l'avevo trovata da qualche parte, che la gioia è figlia della fede, madre della speranza, sorella della carità. Figlia della fede perché se ho fede in Dio, se mi affido, ricordate tutto il discorso dell'altra volta, sono un uomo pieno di gioia. Se non sono un uomo pieno di gioia vuol dire che probabilmente non mi sono affidato. È madre della speranza, perché il credente ha gioia perché sa che nel figlio la morte, l'angoscia, la malattia, la paura sono state distrutte nel suo mistero pasquale di morte e risurrezione. È sorella della carità, perché Dio ama chi dona con gioia, Se donate ingrugniti, se non sapete creare questa cordialità, questa affabilità, non vale veramente nulla il vostro amore. Ecco, il credente deve fare un lavoro per arrivare a questo, perché ricordatevi bene, la gioia non è il frutto di stati emotivi, la gioia nel Nuovo Testamento è un comando, è un comando. Già nell'Antico Testamento, Tobia, libro di Tobia, possa tu avere molta gioia. Siracide, non abbandonarti mai alla tristezza, non tormentarti con i tuoi pensieri. La gioia del cuore è la vita per l'uomo, l'allegria di un uomo è lunga vita. Dio ama chi dona con gioia, era già nel Siracide, lo riprende Paolo in 2 Corinti 9. Gesù insiste molto su questa gioia. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Gesù prega nella famosa preghiera sacerdotale, prima di morire, per i suoi discepoli, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Giovanni 16, voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliere la vostra gioia. E allora Giovanni ci invita a pregare, chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena. Vedete, la gioia è un imperativo, L'abbiamo sentito nelle letture di domenica, quando Paolo scrive ai Filippesi, fratelli miei, siate lieti nel Signore, rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, la vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. È un ordine. È un ordine. Siate sempre lieti, pregando incessantemente, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio per voi. Bellissimo. Qual è la volontà di Dio per voi? Siate sempre lieti. 1 Tessalonicesi 5:18. Cosa vuole Dio da me? Che io sia sempre allegro. Questa è la volontà di Dio per voi. Guardate, sembrerebbe un fissato Paolo, no? Con questo rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi. Però la Chiesa ce lo ripropone tutto l'Avvento come un martello, Esultate, rallegratevi, siate lieti, siate lieti. Ma anche Pietro non è da meno. Prima Pietro, esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite la meta della vostra fede. Non si tratta quindi semplicemente di un augurio, di un'esortazione, ma si tratta di un ordine, di un comando apostolico. Sì, la gioia non è solo un dono del Signore, è qualcosa da ricercare, da conseguire con sforzo, con impegno, con ascesi. E questa gioia deve essere continua, Ecco perché, vedete, al comando di gioire e rallegrarsi si accompagnano gli avverbi sempre, incessantemente. Il dono diviene paradossalmente un impegno, è un impegno costante. Ecco, quindi il credente deve impegnarsi nella lotta contro la tristezza, quella che Vaglio nel suo famoso testo Gli otto spiriti della malvagità definiva il verme del cuore. Questo verme che, se non è combattuto, finisce lentamente per invaderci, per prendere possesso della nostra esistenza, per spegnere in noi la voglia di vivere, la voglia di pregare, la voglia di amare i fratelli, la voglia di creare rapporti cordiali, la voglia di impegnarsi al servizio dei fratelli. Questa gioia è perché il Signore è vicino, perché il Signore è vicino. E il cristiano che non si esercita ogni giorno nella gioia dimostra di non credere che il Signore è vicino, che il Signore è venuto, che il Signore è in te e che il Signore verrà. Il cristiano che non si esercita continuamente nella gioia dimostra di non credere alla resurrezione. Il cristiano che non si esercita continuamente nella gioia priva gli altri di una testimonianza doverosa, doverosa. Allora vedete, la gioia è un dovere per il cristiano. Diceva San Tommaso d'Aquino, è necessario che chiunque voglia progredire abbia la gioia spirituale. Quindi vedete, la gioia non è una possibilità per il credente. La gioia è una responsabilità per il credente. E guardate bene, non è la gioia del cretino che ha sempre 32 denti in mostra verso il pubblico. È la gioia anche nel dolore, è la gioia anche nella sofferenza. Nel mio libro sul dolore, laggiù ci sono i miei libri sempre in beneficenza per gli indios di Roraima, ecco, nel mio libro sul dolore mi sono quasi divertito ad andare a trovare tutti i brani, soprattutto di Paolo, in cui lui insiste in questa gioia nella sofferenza. Già negli Atti si diceva: i cristiani devono essere pieni di gioia e di Spirito Santo anche nella tribolazione, anche nel dolore. Pensate a Atti 5. Gli apostoli se ne andarono dal Sinedrio pieni di gioia. Perché? Per essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. Oppure pensate appunto a Paolo, che dice: sono pieno di ogni consolazione, pervaso di ogni gioia in ogni nostra tribolazione. 2 Corinti 7. E se anche il mio sangue deve essere versato in libagione, sono contento e ne godo con tutti voi. Filippesi 2. Colossesi 1. Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi. 1 Tessalonicesi 3. Avete accolto la parola con la gioia dello Spirito Santo anche in mezzo a grande tribolazione. E dicevamo prima: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla. Sono comandi, non dice: ah, vi auguro di star bene, che vi vada tutto bene, no? Sta parlando a una chiesa perseguitata, sta parlando a una chiesa dei martiri, Dice: non angustiatevi per nulla. Barthe diceva una cosa molto bella: la gioia di Paolo è un ostinato malgrado tutto. La gioia di Paolo è un ostinato malgrado tutto, cioè malgrado tutto il credente nella gioia. Dicevo, gli Atti lo dicono, Paolo lo dice, la lettera agli Ebrei: avete accettato con gioia di essere spogliati delle vostre sostanze. Pietro: nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Partecipa alle sofferenze, stai allegro. Giacomo: considerate perfetta letizia miei fratelli quando subite ogni sorta di prova. Vedete che allora la gioia sempre è il distintivo del cristiano. È quasi la cartina al tornasole di una fede autentica, di una fede che riposa in Dio, che si abbandona in Dio, che confida in Dio. I cristiani dovrebbero essere riconoscibili ovunque per la loro gioia, per la loro serenità, per il loro ottimismo, per il loro cuore pacificato e pacificante, per la loro speranza, per la loro allegria. Questa dovrebbe essere la migliore testimonianza dell'Evangelo. In questo mondo buio, stressato, lo dicevamo la volta scorsa, quando parlavamo della pace interiore, dell'affidarsi, vi ricordate? Siamo in un mondo che vive lo stress, che vive l'ansia, no? E Francesco di Sales diceva che dopo il peccato l'ansia è il maggior male che possa capitare all'uomo. È il maggior male che possa capitare all'uomo nella filotea. E Gesù tre volte dice in Matteo 6, vi ricordate, non preoccupatevi. E dicevamo la volta scorsa che il verbo greco merimnein indica non una preoccupazione mentale, indica uno stato d'ansia. Quindi la traduzione ideale sarebbe non siate ansiosi di che mangerete, di che berrete, non siate ansiosi. Sono i pagani che devono essere ansiosi. Voi non dovete mai essere ansiosi. Voi dovete essere sempre pieni di gioia, perché voi siete figli dell'Evangelo, della gioiosa novella. Io credo che davvero, a volte penso questo, che la santità sia la capacità di tradurre nei meandri della nostra psiche quello che crediamo con la testa. Perché tutti noi, credo che siamo qui, crediamo che Dio è la nostra gioia. Ma quanto riusciamo poi a far sì che i meandri della nostra psiche siano abitati dalla gioia di Dio? Questo Dio che, dicevamo le volte scorse, scende all'inferno. Guardate che la discesa agli inferi, mistero scarsamente considerato nella Chiesa occidentale, è un momento fondamentale. Dio va nel tuo inferno. Dio non solo prende la carne umana e si fa bambino, anzi Luca dice si fa brefos, si fa feto appena partorito, un Dio che si fa feto. Non solo muore sulla croce, quindi scende nel mio letto di dolore, di sofferenza, ma va ad abitare i miei inferni, va a illuminare i miei inferni. Ecco, il credente è colui che davvero riesce a far entrare nella profondità della propria psiche, nel suo intimo, la luce di Dio. È colui che riesce davvero a vivere nelle profondità del suo cuore una festa senza fine. Guardate che questo è una grande tradizione di tutto il pensiero cristiano. Vi dicevo, Maria, la donna della gioia, la donna del rallegrati, la donna del magnificat, la donna dell'esulta in Dio mio Salvatore, ma anche i primi cristiani. Se andate a leggere il primo sommario lucano, cioè quel riassuntino della vita cristiana, Atti 2, vedete che ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. E certo erano sempre allegri, tutti gli altri dicevano ma che bella gente, no? Che bella gente. Tra i primi testi cristiani c'è un testo, il pastore di Erma, che qualcuno data addirittura fine del primo secolo, inizi del secondo, che dice questo, sentite che bello, era probabilmente un testo che circolava soprattutto nella comunità di Roma. Caccia da te la tristezza, perché la tristezza è sorella del dubbio e dell'ira. Tu sei un uomo senza discernimento se non giungi a capire che la tristezza è la più malvagia di tutte le passioni e che è dannosissima ai servi di Dio. Essa rovina l'uomo e caccia da lui lo Spirito Santo. E allora armati di gioia, che è sempre grata ed accetta Dio, e deliziati in essa. Perché l'uomo allegro fa il bene, pensa il bene, ed evita più che può la tristezza. L'uomo triste, invece, opera sempre il male, prima di tutto perché contrista lo Spirito Santo. Guardate che Paolo dice non contristate lo Spirito Santo, che invece è fonte non di mestizia ma di gioia. In secondo luogo perché tralasciando di pregare e di lodare il Signore commette una colpa. Allora purificati da questa nefanda tristezza e vivrai in Dio. E vivranno in Dio quanti allontanano la tristezza e si rivestono di ogni gioia. Pastore di Erma, decimo precetto. Sant'Ignazio di Antiochia, voi sapete, è in viaggio verso Roma, dove morirà nel 107, quindi sono gli anni in cui si sta scrivendo il Vangelo di Giovanni. E scrive ai Romani: è bello tramontare per il mondo, per tramontare al mondo per il Signore e risorgere in Lui. Io muoio volentieri per Dio. Potessi gioire delle bestie per me preparate, quelle che dovevano mangiarlo nell'arena del circo. San Policarpo, 155, affronta il martirio pieno di coraggio e di gioia, e il suo volto splendeva di allegrezza. Martirio di San Policarpo. Martirio di Perpetua e Felicita. Passarono dalla prigione all'anfiteatro come se fosse in cielo, esultando, pieni di dignità, trepidanti non di paura, ma di gioia, ma di gioia. Vedete, la gioia dei primi cristiani è una gioia che turba chi li guarda. Era una gioia sconosciuta prima, era una gioia simile a quell'ebbrezza che aveva invaso i discepoli alla discesa dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste. Era la gioia di Gesù, ed era una gioia che conquistava. Era una vera evangelizzazione per irradiazione. Io mi sento dire: ah, dobbiamo fare i convegni sulla nuova evangelizzazione, e poi ci fanno tutti gli schemi, no? L'obiettivo intermedio, l'obiettivo finale. Ma ragazzi, la vera evangelizzazione è amare ed essere gioiosi. Da questo vi riconosceranno, se vi amerete, se avrete la gioia piena. Se la gente vedesse che i cristiani in questo momento di tristezza, di tensione, sono persone che si vogliono bene, ma sono persone allegre. Ecco, chi arriva in una comunità li vede allegri, li vede sereni, anche se sono come noi, hanno difficoltà di lavoro, magari l'hanno perso, hanno le malattie, hanno la vecchiaia, hanno tutto quel che volete, no? Ma sono allegri. Ecco, questa è l'evangelizzazione di cui abbiamo bisogno. Guardate che i padri del deserto, i dottori della Chiesa, presentavano la tristezza come l'ottavo vizio capitale. Nilo l'Antico, nei detti dei padri del deserto, dice: la dolcezza dello spirito nasce dalla gioia, mentre la tristezza è come la bocca del leone che divora l'uomo malinconico. Origene diceva che la Chiesa dovrebbe essere come il vecchio Simeone che accoglie il Messia pieno di gioia. Ecco, Origene afferma che il cristiano è l'uomo, è luogo della celebrazione, è luogo della festa. Agostino dice: beato chi ti conosce, Signore, e a causa di te solo che è beato. Nel Medioevo, Nicola Cabasilas, maestro spirituale d'Oriente, dice: l'amore di Dio procura il massimo della gioia. San Francesco d'Assisi, la perfetta letizia. Io resto sempre basito quando vado ad Assisi e i frati mi dicono che il Cantico delle Creature, che lui scrive, in cui loda Dio per Frate Sole, per Sorella Luna, per la terra, per i fiori, ma anche per Sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scampare, l'ha scritto quando era cieco da 3 anni. Quindi non è che stava bene, era tutto contento, aveva tutti gli amici attorno e le amiche ed era festevole. Era un povero cieco, minato dalla malattia, ma era pieno di gioia ed era perfetta letizia, e leggeva nella sua povertà, non solo economica ma anche di salute, la perfetta letizia del cristiano. Beati quelli che si troverà nelle tue santissime voluntati. Tempi più recenti, Santa Teresina di Gesù Bambino si paragona a un uccellino e dice: talvolta all'uccellino sembra di credere che non esista altra cosa all'infuori delle nuvole che l'avvolgono. E quello è il momento della gioia perfetta per il povero, debole esserino. Che gioia per lui restarsene là, malgrado tutto. Vedete, la gioia per il cristiano è, diceva Barton, malgrado tutto. Fissare la luce invisibile che si nasconde alla sua fede. Suor Elisabetta della Trinità: o miei tre, mio tutto, beatitudine mia, immensità nella quale mi perdo. Pascal, che dice: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio di Gesù Cristo, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti conosco. Gioia, 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 lacrime di gioia. Charles de Foucault: io ho nella tua beatitudine infinita, o Dio, una sorgente di felicità inesauribile, un fondo di felicità che nessuno può togliermi. Io ti amo, tu sei felice e io sono felice. Sono felice della felicità di colui che amo. Una giovane santa carmelitana, la cirena Teresa de los Andes, che dice: Dio è la gioia infinita. Pochi di voi ricordano, devo dire che non me lo ricordavo neanche più io, l'ho ricordato mentre preparavo questa chiacchierata, che colui che tutti noi chiamavamo Paolo Mesto, Paolo VI, ha in realtà scritto un'enciclica meravigliosa sulla gioia. Finito il concilio, si è sentito in dovere il 9 maggio del 73 di fare l'enciclica Gaudete in Domino. Gaudete in Domino. È un'enciclica bellissima. Io sono andato a vederla perché è un capolavoro. Le mie parole veramente sono povere rispetto alla ricchezza teologica, spirituale, biblica di questa enciclica, che ti presenta la gioia cristiana come un dovere, come un dovere. Questa gioia cristiana che deriva dal fatto di sentirci amati. Quante volte l'uomo è triste perché si sente solo, non amato. Ma se noi pensassimo sempre che Dio ci ama, che Dio ci ama tanto da aver dato per noi suo figlio Gesù Cristo, da essersi fatto bambino per noi, davvero ci sentiremmo davvero coccolati teneramente nelle sue braccia. Questa gioia che è frutto dello Spirito Santo, la gioia piena non è carnale ma spirituale, cioè frutto dello Spirito, diceva Sant'Agostino. La gioia che attingiamo ogni giorno nella liturgia. Guardate che la liturgia è una festa, è una festa. Tant'è vero che la parola che c'è più nelle nostre liturgie è Alleluia, che vuol dire lodate Yah, lodate Dio. Alleluia, lodate Dio, lodate il Signore. Alleluia, lodate. E voi sentite certi alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ma è una roba vergognosa, ma è una roba vergognosa. Ma le nostre liturgie sono festa, sono canto, sono danza, sono impazzire. No? O quelli che leggono: esultate giusti nel Signore, siate lieti in Lui, popoli tutti battete le mani, popoli tutti battete le mani, ma allora battete le mani, ma allora muoviamoci, ma anche col corpo esprimiamo questa gioia, ma perché disobbediamo continuamente, ma piuttosto non andiamo più in chiesa, facciamo degli altri peccati, facciamo delle disobbedienze. Pensate agli inni della Chiesa, no? O luce gioiosa, eterno splendore del Padre, il famoso Fos Hilaron, luce ilare che inizia i vespri del sabato, no? Soprattutto nella Chiesa bizantina, ma anche da noi. Pensate al libro Gioia del cielo sulla terra, che è il libro sulla liturgia che fece Max Thurian, il primo discepolo appunto di Roger Schütz. Pensate all'Exultet. Pensate a quella frase della didascalia degli apostoli. Didascalia degli apostoli è il catechismo che girava nelle prime comunità, soprattutto a Roma, anche qui. Sapete cosa dice? Chi è triste di domenica commette peccato. Chi è triste di domenica commette peccato. Ma guardate che i primi cristiani avevano questa chiarezza. Ma guardate che differenza tra come noi oggi viviamo le liturgie. Perché se l'enigma che ci fa piangere è la paura della morte, la vittoria di Cristo che celebriamo nell'Eucaristia della Domenica rimane la ragione definitiva della vita cristiana. La vita del cristiano dovrebbe essere una vita di alleluia. L'Eucaristia di per sé è gioia. Paolo scrive ai Colossesi: ringraziate con gioia il Padre, eucarizzei, fate l'Eucaristia con gioia, con gioia. E a volte guardate, i padri della Chiesa la vedevano anche in maniera molto molto umana, tant'è vero che Girolamo dice: vedersi insieme gli uni agli altri all'Eucaristia è sorgente di una gioia traboccante. Ma non so se noi abbiamo la gioia traboccante solo perché vediamo le facce dei nostri vicini di banco alla domenica, eh? Ma invece per Gerolamo vedersi insieme tutti attorno alla mensa è di per sé già solo fonte di gioia traboccante. Vedete come è vero, la gioia culmina nella celebrazione del pane e del vino, ma è già una gioia che sussume anche le dimensioni corporali, relazionali dell'assemblea. Poniamoci il problema, le nostre liturgie sono momenti di gioia, quando la gente viene in chiesa sono tutti i lettori leggono quelle parole come leggerebbero l'elenco del telefono, o quando c'è da dire esultate gridano, o quando c'è da dire battete le mani battono, Io vedo, per esempio, una cosa che mi dà un fastidio epidermico: quelli che ti danno la comunione come se ti dessero un pugno nella faccia. Corpo di Cristo, corpo di Cristo, ma il corpo di Cristo dovresti dirlo con un sorriso, con degli occhi, ma ci credi che stai dando il corpo di Cristo? Ma vedete quanta gente, io c'ho una madama nella mia chiesa che dà la comunione, che un giorno o l'altro vado a dirle, perché sembra che ti dia un insulto, non è che, ma quante volte vediamo questa schizofrenia tra le cose che testimoniamo e che diciamo e il modo con cui le diciamo. Ma immaginate, è il corpo di Cristo, non dovresti anche avere parole, una gioia infinita, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, no? Allora capite, il cristiano è l'uomo che ricava la sua gioia dai sacramenti, il cristiano è l'uomo della lode, il cristiano è l'uomo della lode. La lode è l'atteggiamento che riconosce che la nostra vita è gioia, che Dio ci ha dato tutto. Si loda Dio perché Dio esiste nelle sue perfezioni, nella sua infinita bellezza, perché ci ama, perché lo dimostra attraverso le opere. Se la mia vita è sempre, nella mia preghiera è sempre un chiedere e mai un lodare, vuol dire che non ho fede, vuol dire che non ho fede. La gioia è figlia della fede, sorella della speranza, madre della speranza, sorella della carità. E allora, per concludere, perché il tempo vola, ho trovato un piccolo decalogo della felicità di padre Jesus Castellano Cervera, che mi è parso molto bello, per cercare poi di trarre così, di calare nella nostra realtà quotidiana questi principi così alti, così belli, questa rivelazione, meglio, questo Evangelo, questa lieta novella su cui abbiamo meditato. Punto 1, la gioia della gratuità. Allora qui state attenti, gratitudine e gratuità. Gratitudine vuol dire che mi apro a Dio, lo ringrazio per tutto. Quindi sapere dire grazie, Signore, di tutti i benefici della mia vita. E gratuità, sapere essere anch'io gratuito per gli altri. Questa gratuità che dilata il mio cuore, che mi permette di uscire dai miei soliti egoismetti al pensare a tutte le mie rogne, no? E che mi porta agli altri, che mi fa capire le gioie della comunione, della relazione, della creatività. Secondo, davanti a Dio nella preghiera. Ecco, a volte noi vediamo che abbiamo questo verme della melanconia che ci rode dentro. E allora bisogna che scendiamo nella preghiera, nelle profondità del nostro cuore, per scoprire le nostre pneumopatologie, come chiamano i padri, cioè patologie dello spirito, patologie dell'anima, per scoprire quei piccoli noduli che non lasciano scorrere la gioia, per scoprire quei buchi dell'anima nostra dove la gioia scorre e si perde. Allora lì bisogna davvero che nella preghiera portiamo la luce di Cristo ad abitare i nostri inferni. Ciascuno di noi ha i suoi infernetti o i suoi infernoni. Portare Gesù nei nostri inferni perché con la sua luce li illumini, perché con il suo fuoco li bruci, perché li trasformi in paradiso. E lì ci vuole un momento di preghiera in cui mi metto davanti a Dio e mi esamino: perché sono triste? Ma che motivi ho? Signore, entra nel mio cuore, toglimi queste preoccupazioni. Tu hai già vinto quella mia paura, tu hai già vinto quella mia ansia. Ecco, tu, Signore, davvero puoi trasformare il mio cuore di pietra con un trapianto cardiaco. Tra l'altro Dio non è solo l'inventore del primo trapianto cardiaco, che c'è già stato anche tra noi umani, è anche l'inventore del primo trapianto di cervello, lo sapete, perché Paolo dice: abbiate in voi non Cristo, noi traduciamo il pensiero di Cristo, ma in realtà è la mente di Cristo, il cervello di Cristo. Il credente è colui che ha il cuore dello Spirito Santo e il cervello di Gesù Cristo. Bellissima questa definizione. Il trapianto di cervello non l'hanno ancora inventato. San Paolo ne parla già nelle sue lettere. Abbiate in voi il trapianto di cervello. Pensate come pensa Cristo. Pensate come pensa Cristo. Terzo, superare le tentazioni contro la gioia. Cioè combattere quella che i padri chiamavano l'accidia spirituale, la tristezza, la melanconia. Allora, come si fa? Qualche volta basta un momento di riflessione, qualche volta basta porre un po' di ordine nella propria vita, qualche volta si tratta di fare delle scelte, decidersi, e vedere quali zone della nostra vita, non solo la zona affettiva, la preghiera, il riposo, la riflessione, la ricreazione, siano squilibrate. Magari ho bisogno di divertirmi di più, magari ho bisogno di pregare di più, magari ho bisogno di amare di più i fratelli, magari ho bisogno di confessarmi di più. Ciascuno di noi a un certo momento deve superare le tentazioni alla gioia, cercando quel tocco di equilibrio, no? Che ti ridona la gioia, per inondare di luce le tenebre dello spirito. Quarto, capire la bellezza del quotidiano. Cioè la vita è seminata di tante piccole gioie e sorprese. Una bella messa, una bella conferenza, un bel brano del Vangelo, ma anche un incontro con un amico, una telefonata, un bel film. Io sono convinto che i comici vanno tutti in paradiso. Io credo che Totò sarà al primo posto, e con lui tutti quelli che mi hanno fatto sorridere, da Terence Hill a tante altre persone, a Bud Spencer, a va a sapere. Ecco, perché credo che veramente questi siano dei doni di Dio. Siano dei doni di Dio. Pensate, una buona pietanza, un buon pranzo, una buona dormita, la riuscita di un lavoro, la parola di un amico, un bel paesaggio, la neve che cade, il vostro fiorellino che è sbocciato nella pianta che tenevate sul comò. Ecco, io credo che una sana spiritualità sia davvero gustare queste gioie della vita. Imparare davvero a gustare le molteplici gioie che il Creatore mette nel nostro cammino. Scrive la Gaudete in Domino, scrive così: impariamo di nuovo a gustare le molteplici gioie umane che il Creatore ci dà. La gioia esaltante dell'esistenza e della vita, la gioia dell'amore casto e santificato, la gioia pacificante della natura e del silenzio, la gioia talvolta austera del lavoro accurato, la gioia e soddisfazione del dovere compiuto, la gioia trasparente della purezza, del servizio, della partecipazione, la gioia esigente del sacrificio. La gioia cristiana suppone un uomo capace di gioie naturali, scrive il Papa. Molto spesso, partendo da queste, il Cristo ha annunciato il Regno. Se non sappiamo gioire delle cose belle della nostra vita, un bel vestito, una serata allegra, eccetera, non sapremo capire Dio. Quinto, la gioia dell'amicizia. L'amicizia è fonte di gioia. Creiamo una chiesa fraterna, una chiesa accogliente, una chiesa amica. Facciamo delle comunità in cui ci si vuole bene, in cui si sta bene insieme. Sesto, nella saggezza del momento presente. Ecco, questo è un punto molto grosso. Io ero sempre rimasto molto colpito, lo scrivo nel mio libro sul dolore, da quella bellissima preghiera che compose Papa Giovanni quando ormai era prossimo alla morte, il suo famoso decalogo della felicità, che si intitola Solo per oggi. Cioè lui sapeva che stava per morire, ma dice: solo per oggi cercherò di godere delle gioie della vita. Solo per oggi cercherò di darmi una disciplina, di farmi un orario in cui posso fare tante cose. Solo per oggi cercherò di leggere una buona pagina di un libro. Solo per oggi, ecco, la nostra vita dovrebbe essere sempre, come dice Gesù, non pensare al domani. A ogni giorno basta la sua pena. Guardate che tante nostre tristezze vengono dal fatto che noi rimuginiamo il passato. Gesù dice: chi mette mano all'aratro e si volge indietro non è degno del regno di Dio. E noi tante volte siamo lì: ah, ma avessi fatto quella scelta, ah, ma avessi fatto quell'esperienza, ah, non avessi fatto quell'esperienza negativa, ah, se fossi nato da altri genitori, in un altro posto, con un'altra famiglia. Ecco, pensiamo al passato. Oppure tante volte siamo alienati nel futuro, no? La mia salute, quanto durerà? Domani ci sarò, e i miei figli ci saranno, e potranno aiutarmi, e se muoio, e qui, e là, e su e giù. Vivere l'oggi, vivere l'oggi. Il credente è l'uomo che gode l'oggi. Settimo, la cordialità dei rapporti. Ricordo che era un po' la fissazione del cardinal Ballestrero, la parola che diceva di più era cordialità, che vuol dire vivere con il cuore. Come diceva Teresa d'Avila, amore suscita amore. Giovanni della Croce, dove non c'è amore, metti amore e ricaverai amore. Ecco. San Vincenzo di Paoli diceva: se la carità fosse una mela, la cordialità sarebbe il suo colore. Se la carità è l'albero, le foglie e i frutti sono la cordialità. Se la carità fosse il fuoco, la cordialità ne sarebbe la fiamma. Ottavo, la felicità di essere in comunione con tutti. Ecco, di essere delle persone universali, aperte a tutti i fratelli del mondo, missionarie nel cuore, aperte all'Indios dell'Amazzonia, al Pirmeo dell'Africa, ai bonzi asiatici che si bruciano per la difesa della loro fede, aperto a tutti. Ciascuno di noi ha la possibilità di un internet meraviglioso, che è la preghiera. La preghiera è un internet meraviglioso che ci fa raggiungere tutti, in qualunque momento, in qualunque situazione, e non si rompe mai quel computer lì, non abbiamo mai bisogno dei tecnici. Ecco. Nono, il senso positivo della vita spirituale. Dobbiamo uscire da mentalità cristiane di tipo dolorifico, doloranti, che vedono nel piacere, nel bello, nel buono, qualcosa contro Dio. È l'esatto contrario, questa è una bestemmia, questa è una bestemmia. Dicevamo la volta scorsa che il demonio ci gioca su questo. Nelle persone buone mette il tarlo della paura, del dubbio, dell'ansia. I cattivi invece gli dice: bravo, stai così che va bene. È proprio demoniaco questa cosa qui, no? Invece quel cristiano a volte si strugge: no, tutto ciò che è buono, tutto ciò che è amabile, tutto ciò che è bello, tutto ciò che è giusto, questo è dono di Dio. Questo è dono di Dio. Gesù dice chiaramente che avremo il centuplo già su questa terra, già su questa terra. Dio non costruisce il suo regno sulle rovine dell'umanità, sulle ceneri dell'umanità. Dio ci vuole sempre figli gioiosi che godono di questa vita, che splendono di simpatia, come i primi cristiani. Decimo, permettetemi, ci vuole anche un po' di umorismo. Ci vuole anche un po' di umorismo, come dimostra la spiritualità di tanti santi. Pensate alla tradizione medievale del cosiddetto risus pascalis. È dimostrato che in tante chiese europee, soprattutto nei paesi del nord, nel periodo pasquale portavano in chiesa i clown, i buffoni, per far ridere. Perché dicevano: il cristianesimo è allegria, era il famoso risus pascalis. Pensate, ecco, davvero, una risata vi seppellirà. Nella gioia cristiana c'è un invito al buon umore, al buon umore. Sono tanti santi che ridono e che fanno ridere. Pensate ai pazzi di Dio, pensate agli urodive della tradizione greca o slava. Pensate a Teresa d'Avila che diceva: tristezza e malinconia fuori da casa mia, motto poi ripreso da Filippo Neri, che fonda gli oratori. Ecco. Pensate a Don Bosco che diceva: il diavolo ha paura della gente allegra. E io sono sempre commosso quando vado a tenere il ritiro ai cooperatori salesiani alla casetta di San Domenico Savio a Riva di Chieri, perché davanti alla casetta di Domenico Savio c'è una scritta che tiene tutta la casa davanti, che raccoglie il motto di San Domenico Savio, che a sua volta sintetizza tutta la pedagogia di Don Bosco, che dice: in questo facciamo consistere la santità, due punti, nello stare molto allegri. Ecco, vorrei che fosse davvero il dono natalizio per tutti noi. In questo noi facciamo, portato da un bambino, come era Domenico Savio, che quindi era più vicino a Gesù bambino, ecco, in questo facciamo consistere la santità, nello stare molto allegri. La santità è stare molto allegri. Allora vedete, scegliete la gioia. La gioia non è uno stato spontaneo dell'uomo, è un nostro dovere, è un nostro dovere quotidiano. La gioia, che non è la stessa cosa della felicità, La vita può darci delle prove, possiamo essere infelici per molte cose, ma dobbiamo essere gioiosi, perché nella vita di una persona che pone Dio al centro, la gioia e il dolore possono coesistere. Anzi, il dolore è il luogo in cui si trova la gioia, ha detto qualche padre. Quindi la gioia non è qualcosa che semplicemente ci accade. Dobbiamo scegliere la gioia, dobbiamo ogni giorno coltivarla, dobbiamo ogni giorno schiacciare quel vermetto della malinconia che si insidua dentro di noi. La gioia non è un lusso per i cristiani, non è un privilegio di un'elite. I cristiani devono essere felici, perché essere umanamente tristi è un grande torto che si fa a Dio. È un grande torto che si fa a Dio. Quasi che egli non fosse capace di rendere felici coloro che lo amano. Essere tristi per il cristiano è una bestemmia, perché significa davvero dire: io non ho fiducia in Dio. Invece vivere nella gioia è come dire agli altri: io credo nel Dio della gioia, io credo che Dio è il Salvatore, io credo nonostante tutto, malgrado tutto, come diceva Marta, io credo nel Figlio che è la gioia del Padre, credo nello Spirito Santo che è amore e gioia. Ecco, se guardiamo questo mondo dove c'è tanta tristezza, dove c'è tanta malinconia, dove c'è tanta a volte rabbia, dobbiamo diventare davvero apostoli dell'Evangelo, cioè il Vangelo del buon umore, dell'ottimismo cristiano, dell'allegria. E tante volte ciascuno di noi l'ha magari visto, che il sorriso di un malato, gli occhi luminosi di un cristiano in mezzo alla sofferenza, l'impasto tra lacrime e sorriso che talora vediamo in certi cristiani e cristiane che sanno vivere la croce anche, ma nella certezza dell'amore di Dio, sono davvero la migliore evangelizzazione, perché sono manifestazioni di resurrezione, perché sono dimostrazioni dell'esistenza di Dio. Quindi i sorrisi dei malati, i sorrisi dei poveri, dei perseguitati, sono delle luci che solo lo Spirito Santo accende nei nostri cuori. Ricordo, l'ho già detto altre volte, Giovanni XXIII, che quando il medico personale gli annuncia il suo cancro e gli dice: santità ne avrà per poco, risponde: esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. E quando sta per morire, Monsignor Capovilla si avvicina al suo letto per dirgli: santità, lei è ormai alla fine, mancano poche ore all'incontro con Dio. E Monsignor Capovilla è lì che piange, raccogliendo le sue ultime forze. Giovanni XXIII si gira, lo guarda e gli fa: e tu dici piangendo quella che è la notizia più gioiosa per un cristiano? Ecco, vedete, i grandi santi sono davvero quelli che calano poi nella realtà della vita questa gioia senza fine. E queste sono le grandi testimonianze. Sono le grandi testimonianze. Sono le testimonianze che il mondo chiede a noi. Siamo chiamati ad essere seminatori di gioia in questo mondo. Perché vivere nella gioia è anticipare il paradiso. Scriveva Lewis: la gioia è la vera occupazione del cielo. E allora il cristiano deve esercitarsi alla gioia, da una parte per sconfiggere lo spiritus tristitiae, che sempre lo minaccia, dall'altro perché non può privare il mondo della testimonianza della gioia che è la grande figlia della fede. Ecco perché ho concluso questo mini corso sulla fede col tema della gioia, perché la figlia della fede è la gioia. E concludo con un brano di Isaia 66:5 che per me è spettacolare. Mostri il Signore la sua gloria e voi credenti fateci vedere la vostra gioia. Ecco, nel Natale il Signore ci mostrerà la sua gloria di Dio fatto bambino. Tocca a noi davvero, credenti, portare al mondo la nostra gioia. Il mondo ce lo chiede, il mondo ci dice, voi credente, fateci vedere la vostra gioia.